E siamo così dunque arrivati al Cinquecento. Vediamo in questo secolo in cosa consiste, come matura l'idea di Europa. Nel XVI secolo, quell'orientamento di pensiero che si era già presentato nel Quattrocento durante l'umanesimo, secondo il quale l'Europa era riconosciuta come una realtà caratterizzata da un comune patrimonio di valori culturali e morali, si afferma ulteriormente, più esattamente si afferma l'idea che essa sia una patria segnata da una civiltà comune, nonostante le divisioni e gli scontri fra le diverse nazioni, fra i diversi stati. È insomma l'idea dell'unità culturale dell'Europa che con il Cinquecento matura definitivamente. Al riferimento all'unità religiosa, che è proprio del periodo del Medioevo, come abbiamo visto, si aggiunge un altro riferimento basilare della civiltà europea, ossia quella dell'unità culturale e morale, di cui si riconoscono adesso apertamente sia il valore sia l'importanza, nonostante la spaccatura avvenuta nel continente a livello religioso con la riforma protestante e la controriforma proposta e promossa dalla Chiesa di Roma, con tutte le tensioni e le guerre che esse produssero e che caratterizzarono il Cinquecento e il periodo successivo. Nonostante questa spaccatura religiosa, nonostante le guerre, si riconosce apertamente il valore e l'importanza della civiltà europea quale elemento unitario. Scontri e guerre fra stati e popoli cristiani, infatti, non fanno venir meno questa acquisizione, cioè l'idea di un'Europa che non soltanto è un riferimento per tutti i cristiani, perché nonostante la frattura stiamo sempre parlando di religione cristiana, è il cattolicesimo che si è frantumato, la religione cristiana, protestante da una parte e cattolica dall'altra, sta a testimoniare che il riferimento al cristianesimo è unitario, però anche se tale riferimento, la religione cristiana, non è rappresentata più unitariamente dalla Chiesa di Roma, ma ci sono appunto le chiese riformate, il cristianesimo resta sempre un riferimento importante, il riferimento di un patrimonio unico, sia culturale sia morale. Casomai sarebbe proprio il perdurare delle guerre, di questi scontri, che come per reazione durante il Cinquecento fa emergere nei riguardi dell'idea d'Europa un altro significato importante che andremo ad aggiungere, ossia la visione politica, una variabile politica che abbiamo visto essere introdotta con Machiavelli. Quindi abbiamo una Europa che condivide una comune religiosità, prima cattolica e poi l'orientamento a quello cristiano. Dopodiché abbiamo in secondo luogo un patrimonio comune rappresentato non solo dalla religione, che è superata, ma da valori culturali e da valori etici. Quindi più precisamente è caratterizzata dal riconoscimento esplicito dell'Unione culturale europea. E questo emerge con particolare chiarezza nel Cinquecento. Il filosofo Erasmo da Rotterdam, che era fiammingo, fu chiamato il principe degli umanisti europei, per il quale l'Europa era nient'altro che un insieme, una comunità di letterati, di uomini colti, che sono uniti fra di loro dal culto della sapienza, dal culto dell'intelligenza, grazie alla quale si portano alla luce la civiltà e con esse vincono il buio della barbarie. Circa i nuovi significati che arricchiscono l'idea d'Europa, dunque, avevamo citato la politica, ossia sono i riferimenti di ordine politico che acquistano una rilevanza fondamentale con Niccolò Machiavelli. Qualche riferimento l'abbiamo già fatto. Lo scrittore fiorentino riprende in questo senso il tipo di riflessione che era stata fatta proprio dai greci in ordine alle differenze di civiltà. Ricordate il principio di contrapposizione. E naturalmente in questo lavoro, in questo ripescaggio di quel metodo, Machiavelli è molto aiutato dal contesto politico e culturale nel quale egli opera, e cioè un contesto caratterizzato dall'umanesimo, dallo sguardo indietro e dalla rivalutazione e valorizzazione della cultura antica, della cultura classica. E questo lo mette in linea con l'antico metodo greco di contrapposizione e lo porta a confrontare, paragonandole fra di loro, tre realtà conosciute: quella dell'Europa, quella dell'Asia e quella dell'Africa. E nel confronto fra queste tre realtà Machiavelli individua l'eccellenza nell'Europa, nella civiltà europea. Lui fa il confronto, non ricordo se già ve l'ho accennato, in caso mi ripeto, lui fa il confronto fra il re di Francia. Erroneamente si pensava che il re di Francia potesse tutto, fosse un essere che disponeva del potere assoluto. Il re di Francia, nella sua azione, era in qualche modo condizionato da una nobiltà che lo circondava. Aveva dei limiti precisi che anche lui non poteva oltrepassare. E non è esattamente questa la condizione in cui opera il sovrano turco, che non ha limiti da rispettare. È un despota assoluto non circondato da una nobiltà, ma da servi che debbono obbedire quasi a livello di schiavitù. E quindi la civiltà europea si manifesta come superiore perché in pratica, collegandosi alla situazione nella quale opera Machiavelli, perché è collegata ad un concetto che sarà fondamentale nell'Europa, il concetto di pluralità, una pluralità di stati che non dico che non sia importante, ma non è importante a questo fine osservare la perenne situazione, condizione di guerra e di conflitto che li oppone. Questo è frutto della presenza di molti stati che naturalmente finiscono per il competere e farsi la guerra. Ma questo è un elemento che Machiavelli finirà con il considerare positivamente, perché sostiene che l'esperienza, l'osservazione di quello che è successo e succede, porta ad una conclusione dalla quale non si può scappare, ossia che gli stati che si muovono guerra reciprocamente non riusciranno mai ad esprimere una forza egemone, uno stato in grado di vincere definitivamente e assoggettare tutti gli altri. Il fatto da sottolineare è che, nonostante la situazione di guerra e di conflitto permanente, e per quanto anche negli stati europei la guida, il potere comincia ad accentrarsi sempre di più nelle mani di una persona oppure di un gruppo ristretto, ecco, il potere non è mai assoluto come in Asia, mentre invece nell'Asia del selvaggio vige una sola monarchia di tipo assoluto. Quindi la situazione di conflittualità, dice Machiavelli, che caratterizza l'Occidente non soltanto può paradossalmente essere considerata positiva perché mette in luce una realtà, ossia, come detto, l'impossibilità di uno Stato di affermarsi in modo assoluto sull'altro, ma la situazione di confronto e di scontro continuo induce anche obiettivamente a promuovere e a favorire l'emergere delle realtà più valide, diciamo una sorta di darwinismo inconsapevole, no? Il riconoscimento delle virtù individuali, del coraggio, delle virtù non soltanto individuali ma anche collettive, è ciò che viene alimentato indirettamente da una situazione di conflitto permanente, che appunto crea le occasioni propizie per la valorizzazione e l'affermazione delle eccellenze. In Asia, laddove il potere invece è concentrato in un unico despota, sia gli uomini, sia le collettività, le comunità, sono educate al servilismo, non hanno occasione per dimostrare il loro valore. E l'assenza di pluralità di stati non offre in pratica neanche lontanamente questa stessa occasione, o semmai la offre in misura assai più ridotta rispetto all'Europa. A questa riflessione di fondo intorno alle differenze fra le civiltà se ne aggiunge quindi un'altra che riguarda in maniera espressa il continente europeo e che contiene quella riflessione da cui scaturisce la proposta dell'equilibrio politico fra gli stati europei avanzata dal Machiavelli. Nel Machiavelli prima, nel Guicciardini poi, e successivamente anche in altri pensatori, anche in altri intellettuali e scrittori europei, la riflessione sul valore positivo per l'Europa della molteplicità degli stati porta ad introdurre e sviluppare la dottrina fondamentale da quel momento in avanti, e poi sarà ripresa più volte, sapete, da altri paesi, dell'equilibrio europeo. Cioè la dottrina che sarà ripresa e qualche volta applicata addirittura fino ai giorni d'oggi. Machiavelli, di fronte alla situazione di continua conflittualità, quindi, parte dal presupposto che essa può presentarsi come positiva in relazione alle acquisizioni cui riesce a far raggiungere il genere umano nel considerare quali sono non tanto le cause e i presupposti di una guerra, bensì i risultati, e quindi impossibilità dell'emergere di uno su tutti, pluralità di stati che comprendono dall'esperienza diretta che l'unica via è quella di una politica di equilibrio e non di una politica di potenza. Se la guerra non può essere estirpata, al di là di qualsiasi visione utopistica, la guerra continua a caratterizzare la vita del genere umano, e tuttavia i principi e gli stati, secondo Machiavelli, devono comprendere ed assimilare l'idea che, non potendo nessun paese acquisire posizioni egemoni nel continente, non soltanto si adeguino ad una politica di equilibrio, ma abbandonino l'idea stessa delle guerre e dei sacrifici che sono collegati alle guerre, perché l'esperienza ha dimostrato chiaramente che sono sacrifici inutili, e quindi convenienza di tutti sarebbe raggiungere un equilibrio politico con tutti gli altri stati. Perché solo con la costruzione di un vero equilibrio fra gli stati, che dovrebbe essere interesse e obiettivo di tutti, purché i principi e gli stati siano capaci di riconoscere che questo è il loro interesse. Ecco, soltanto in queste circostanze l'Europa, secondo Machiavelli, potrà raggiungere l'ideale della pace duratura, non eterna ma duratura. Più a lungo dura l'equilibrio, più a lungo dura la pace. E un esempio concreto di questo equilibrio, proprio nel segno auspicato dal pensatore fiorentino, sarà raggiunto dopo la sua morte, molto dopo, in Europa, con la famosa, già ci siamo riferiti ad essa, pace di Vestfalia del 648, alla fine della guerra dei Trent'anni, che aveva visto come protagonisti opposti fra di loro, da una parte la Francia e dall'altra parte gli Asburgo, sia quelli di Austria, della casa, il ramo austriaco, che il ramo spagnolo. E quello di Vestfalia noi lo ricordiamo prevalentemente perché con esso si introduce il concetto e anche in pratica il confine così come lo conosciamo oggigiorno. Ma è importante perché è un trattato con cui si sancisce la fine del predominio in Europa degli Asburgo d'Austria. Esattamente quello che diceva Machiavelli: non è possibile che possa durare a lungo l'egemonia di uno sui tanti. E quindi dopo la pace di Vestfalia si delinea un assetto importante dei rapporti fra gli stati europei, e che porta ad affrontare e risolvere la questione per la quale la guerra dei Trent'anni era scoppiata, la guerra religiosa, e si risolve in pratica con una distribuzione, una presa d'atto delle rispettive aree di influenza fra i cattolici e i protestanti. E quindi ecco che compare, vedete, surrettiziamente il principio della tolleranza e quello dell'equilibrio. Ma c'è nel Cinquecento un altro elemento da segnalare.